buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina, mattinata insieme, abbiamo una coppia di sposi, una famiglia, Martina e Pietro, madre e padre di tre figli. Chiediamo a loro qual è la loro storia, qual è stata il loro modo di incontrarsi. Ricordo che domenica scorsa è stata la festa della famiglia e proprio per questo abbiamo bisogno di incontrare una famiglia, di capire quali sono i punti importanti, i punti di forza della coppia, del legame matrimoniale che è sacramentale, e quali sono le difficoltà, le criticità che una coppia, una famiglia può incontrare. Ricordo sempre quello che disse Angelo Scola, il nostro arcivescovo, quando disse che oggi la famiglia è una vera avventura. E allora cercheremo di capire con loro perché è un'avventura. Grazie di essere con noi.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Bene, e allora partiamo da Pietro. Come vi siete conosciuti?
Ma dopo l'invito di Angela è stata l'occasione un po' per ripensare anche un pochettino proprio agli inizi, e proprio quello che dicevi sul fatto che è un'avventura, che è proprio un viaggio, perché non si smette mai, diciamo, di imparare, di venire, diciamo, a contatto con situazioni che fanno crescere. Ma gli inizi abbastanza particolari, che uscivo da una storia, quindi c'è stato un momento in cui ero un po', insomma, anche in cerca di una mia, se vogliamo, definizione, mio percorso, mio vocazione, si potrebbe chiamarla, e praticamente avevamo iniziato, insomma, ci conoscevamo già da anni, avevamo iniziato un pochettino a frequentarci insieme a degli amici, quindi niente di organizzato. E, insomma, da cosa nasce cosa, si chiacchiera un po' di più, ci si trova a mangiare, ci si trova magari a fine serata a chiacchierare, e in attesa di un segno, chiamiamolo, perché poi a un certo punto uno deve anche muoversi, fare un suo gesto di approccio e di iniziativa, ecco, perché è vero che Dio ti aiuta, ma bisogna anche, diciamo, muoversi poi nella realtà. Questo è quello che ho sempre, diciamo, verificato e fatto esperienza nel mio passato. O in sostanza attendevo un segnale, diciamo, da parte di dalla realtà proprio. In sostanza, in una circostanza in cui ci eravamo detti per scherzo dobbiamo andare a mangiare in un certo posto, ti devo portare lì, durante una discussione c'è stato proprio questo messaggio che è arrivato una sera che ero a casa, lei era via, forse, insomma, con degli amici, eccetera, e dentro questa circostanza qui anche la sua presa iniziativa dicendo: ma quindi allora questa cena è ancora valida? In sostanza, è andata così. Io ero in attesa proprio di un segnale, di una scintilla. Ho detto basta, è fatta, come dire, io mi sono lanciato, c'è stata una risposta, adesso poi andiamo avanti, vediamo cosa succede in questa avventura, ecco. E poi, insomma, dalla cena è nata questa storia, ecco.
Bene, Martina, tu l'hai visto come un segno che il Signore ti stava accompagnando a capire qual era la tua vocazione?
Ma sì, io guarda, la cosa che più mi ha stupito è che io sono sempre stata molto in ricerca anch'io rispetto alla mia vocazione, avevo tante domande aperte, però è sempre dominata un po' l'incertezza nella mia vita, sono sempre stata molto insicura, avevo sempre tanti dubbi, mi sembrava di non capire mai quale fosse la mia strada, che cosa il Signore volesse da me, e devo dire che quando ho incontrato Pietro e iniziato a delinearsi appunto attraverso questi segni che, insomma, c'era un interesse reciproco, un desiderio di iniziare questa strada insieme, io lì non ho avuto paura, cioè mi è sembrato subito chiaro che fosse per me, E quindi in fondo, cioè, veramente ci siamo anche frequentati poco, poi ci siamo subito appunto morosati, e poi anche dopo poco abbiamo deciso di sposarci, per cui, ma è stato proprio semplice, è stato chiaro che era la strada giusta per noi, quindi questo non avere incertezze, questo mi ha fatto capire che era proprio la strada giusta.
La strada giusta per un percorso di speranza e di insieme, no? Siamo nell'anno bellissimo, quest'anno del giubileo, no? L'anno segnato proprio dalla speranza, che è un faro per ciascuno di noi, ma soprattutto per una famiglia. Che cosa vuol dire questa speranza per voi? Avete sperato che potesse questo legame divenire un legame per sempre, no Pietro?
Sì, su questo io proprio sulla speranza un ricordo, diciamo, leggevo una volta degli appunti su, insomma, su un prete, si chiama appunto Don Giussani, che aveva scritto su un capitolo proprio sulla speranza. C'era, vabbè, un punto che mi interessava, che era, riassumendo, era: la speranza si basa su una certezza. E questa cosa qui mi ha sempre lasciato un pochettino così stranito, perché diceva, come adesso qui soprattutto nelle nostre parti uno dice speranza, sperem, no? Qualcosa che vediamo. Invece, come dire, questo aspetto che di certezza dietro mi ha sempre messo un tarlo, come quasi di due cose che non possono andare insieme.
Non andare insieme.
E quindi, come dire, ce l'ho sempre avuto anche proprio come spunto nelle giornate, questo aspetto di come può essere appunto che sia accompagnato a una certezza, no? Perché oggettivamente, adesso facendola breve, ragionandoci sopra, uno spera, ma se ha un qualcosa di solido su cui sperare, no? Perché sennò diventa qualcosa, diciamo, di utopico, ecco.
Di illusorio.
Invece, esatto. Mm. Quando uno ha una speranza è perché dietro c'è comunque un qualcosa di solido su cui scommettere. Ecco, questo qui è un po' quello che mi sono, diciamo, portato dietro lungo tutto il nostro percorso, poi da sposati in poi, ecco, perché era proprio quel periodo lì che, quando uno poi ha delle domande, cerca una strada, poi legge, la musica non è più come quella che ascolti quando sei in un'altra condizione, cioè tutto parla. E quindi leggere, ascoltare la musica, parlare con gli amici, frequentare appunto certi posti, è perché uno ha sete, ecco, e quindi si muove proprio nella direzione. E se uno si muove, le antenne alzate, poi le risposte arrivano, cioè questo ci ha promesso quantomeno, e io posso testimoniarlo che finora è sempre stato così, ecco, lasciando aperta comunque la strada per i prossimi anni, insomma.
Voi vi siete sposati in chiesa, e quindi è una promessa che vi siete fatti davanti al Signore. Quali sono, secondo voi, in questo legame per sempre, che è veramente molto difficile adesso che i ragazzi scelgano, perché effettivamente li pone di fronte ad una difficoltà, e per sempre riusciremo a tenerlo, ecco, questo per sempre. Quali sono, secondo voi, proprio perché avete sperato e state credendo che il Signore vi stia accompagnando, quali sono le cose che voi dite sono fondamentali in un legame?
Ma allora, sicuramente il fatto di esserci sposati in chiesa è stata una scelta molto, molto importante, nel senso molto su cui abbiamo proprio fondato la nostra famiglia, perché credo che, come dire, stare insieme col sacramento, attraverso il sacramento del matrimonio, non sia la stessa cosa che invece stare insieme senza il sacramento, insomma. Per cui l'idea proprio che comunque è un altro che ci ha messo insieme, ed è un altro che comunque ci dà la forza tutti i giorni di stare insieme, anche nelle difficoltà, nelle incomprensioni che ci possono essere, che abbiamo, come hanno tutti, anzi siamo ben lontani dall'essere la famiglia del Mulino Bianco, però appunto c'è sempre l'idea che ci si può affidare a un altro nei momenti di difficoltà, per cui si può chiedere, si può domandare, si può pregare. Dall'altra parte però abbiamo anche la grande fortuna, la grande grazia di non essere veramente mai stati e di non essere da soli, per cui a partire dalle famiglie di origine da cui veniamo, che sicuramente sono una testimonianza grande di comunque della possibilità di stare insieme per sempre, perché veniamo da due famiglie bellissime. Penso adesso abbiamo appena festeggiato da poco i 50 anni di matrimonio dei suoi genitori, insomma comunque sono, le nostre famiglie sono presenze importanti, e poi sicuramente la compagnia degli amici. Per cui avere da una parte degli amici di fianco, anche un pochino magari più grandi di noi, che ci testimoniano che è possibile, che anche in mezzo alle difficoltà si può stare insieme ed è bello stare insieme. E dall'altra parte invece tanti amici più o meno della nostra età con cui c'è un confronto e un dialogo, per cui capita tante volte, va bene, ci si vede a cena, come dire, sono anche momenti divertenti, però c'è anche sempre un momento, una possibilità di confrontarsi, di mettersi sia nudo nelle difficoltà che si hanno, di constatare che non si è da soli, che spesso si vivono cose simili, e nel darsi proprio una mano, per cui non c'è scandalo. Capita qualche volta che magari invitiamo un amico a cena, degli amici a cena, e magari un attimo prima stiamo discutendo di qualcosa, però con alcuni amici c'è proprio anche la serenità di dire, se arrivano in quel momento che stiamo magari non siamo tutti sorridenti perché abbiamo appena discusso, fa niente, cioè li si accoglie così e si riparte insieme. Ecco, avere degli amici e anche andare in vacanza insieme, passare delle serate insieme, è proprio sempre un'occasione per dire non siamo soli, questa, la nostra famiglia la portiamo insieme a altri. E poi è bello perché anche rispetto ai figli ci si aiuta anche in quello, per cui ci si confronta, e proprio ogni tanto proprio con le famiglie con cui siamo più intimi e più amici, i figli nostri sono un po' figli degli altri e viceversa, per cui c'è proprio una compagnia anche in quello grande.
Martina, voi avete tre figli, di che età?
Allora, abbiamo la più grande, Cecilia, che ha 11 anni, e poi Gabriele, che ne ha 7, e 9, e Matteo, che ne ha 7.
Bene, in questo senso io volevo dirti, visto che mi dici che vi state aiutando, che incontrate persone, questo perché avete deciso di essere presenti nella Chiesa, di dare una, cioè di essere anche al servizio della Chiesa, in un movimento.
Allora, ma sicuramente diciamo ci sono due aspetti, cioè da una parte la nostra appartenenza al Movimento di Comunione e Liberazione, che penso di parlare per tutti e due, parlare innanzitutto per me, però che è stato proprio per me l'incontro con il cristianesimo, la possibilità di incontrare veramente Cristo presente nella mia vita attraverso alcune persone, e per cui è il luogo sicuramente privilegiato dove questo cammino si può continuare. E poi c'è comunque tutta la vita della parrocchia, comunque soprattutto da quando la nostra figlia più grande ha iniziato il catechismo, è stata anche proprio l'occasione di cercare anche lì un ambiente che possa diventare sempre più casa, e dove la fede possa essere un'esperienza concreta, per cui anche banalmente andare a messa sempre in parrocchia, provare piano piano a rispondere alle esigenze, alle chiamate che ci sono, per cui che sia cantare nel coro, che sia leggere a messa, insomma che sia un luogo per noi e per i nostri figli.
Stiamo parlando con Martina e con Pietro, e stiamo parlando di famiglia, risorse e difficoltà. Una pausa musicale perché siamo in radio. Bene, riprendiamo dopo questa bella musica che Marco ci ha messo. Vediamo un attimo di capire insieme come c'è una cura l'uno nei confronti dell'altro, perché effettivamente questo è una cosa importante. Quando ritenete, quando vi accorgete che l'altro è un dono, evidentemente ciascuno è un dono per l'altro, e come accudite, curate, portate avanti questo dono, lo fate crescere?
Ma allora io credo che la cura, poi magari Pietro se vuole aggiungere,
sicuramente
sia fatta di, ma innanzitutto di tanti piccoli gesti quotidiani, per cui ma io su di me sento molto la cura e la stima che Pietro ha nei miei confronti, per cui che proprio si prende cura di me, della nostra famiglia, dei nostri figli, per cui per me è veramente un porto sicuro lui, per cui dove quando c'è un problema, c'è una questione, dalle cose più concrete a quelle diciamo più profonde, so che in lui posso trovare appunto un porto sicuro su cui poggiare, con cui confrontarmi, con cui portare le questioni della vita. Sicuramente fatta anche di piccoli gesti quotidiani, per cui ma io penso che ad esempio noi cerchiamo, quando riusciamo, di ritagliarci anche dei momenti per noi due, avendo tre figli in una vita abbastanza frenetica, tutte e due lavoriamo, non è che è semplice, però ad esempio cerchiamo magari ogni tanto la sera, noi piace a tutte, non è che abbiamo tanti hobby o punti in comune, però a tutte e due piace mangiare e bere bene, per cui magari proviamo certe sere a mettere a letto presto i bambini e a passare una cena insieme noi due, appunto magari mangiando e bevendo qualcosa di buono insieme, ma che sia proprio un punto di cura reciproca in cui possiamo confrontarci, raccontarci con calma come sta andando, e non solo organizzativamente la vita di tutti i giorni, e prenderci cura, per cui appunto quel momento, privilegiare questi piccoli momenti anche semplici, è proprio un modo per curare, per prenderci cura del nostro rapporto.
Pietro?
Sì, cioè come ha detto Martina, privilegiamo questi momenti un po' per noi, no? Perché proprio, come dire, anche amici ci hanno sempre detto, più grandi di noi, perché poi, come dire, tante volte ci si fa anche consigliare anche da amici che vedi che vivono un bel rapporto fra di loro, fra marito e moglie, no? E quindi che cosa di più giusto nell'assorbire anche, no, questi consigli da queste persone, e proprio il fatto di ricavarsi dei momenti assieme, magari i bambini che come diceva Martina comunque sono impegnativi eccetera, dargli loro tempo, ma ritagliarcelo anche per noi. Poi sicuramente, ridendo ogni tanto, mi dice, come dire, se non fossi arrivata io chissà dove saresti finito, ma nel senso, a livello magari di un po' di sregolatezza, sicuramente sono meno regolare rispetto a lei, ecco. E quindi questa cosa qui ci si scherza, ma veramente è anche questo, no? L'aspetto di aiuto, no? Sul fatto di renderti conto che hai di fianco un'altra persona con cui devi fare i conti, con cui è anche impegnativo ma interessante, perché ti fa crescere, ecco. Quindi in questo senso qua ci si cerca di aiutare, e soprattutto anche sul fatto di come dire, custodire anche, esatto, questo rapporto nei confronti, anche lì ci vuole un po' anche l'iniziativa personale nei confronti delle tentazioni mi viene da dire del mondo, ma nel senso quelle a cui siamo soggetti tutti, che non devono essere per forza chissà che cosa, ma anche sul tempo a volte magari è impegnativo, perché uno, soprattutto io,
tempo del lavoro è diverso.
Sì, vorrebbe dedicarsi di più a certi aspetti, o magari ha un'idea di performance, soprattutto a livello lavorativo siamo bombardati da questo concetto, e capisci che un conto sul lavoro, nel rapporto, è un aspetto che non può funzionare, ecco.
Senti, quindi ha imparato la pazienza nei suoi confronti, perché la diversità comunque rimane, no? Voi siete due persone molto diverse tra di voi.
Ah, siamo diversissimi, nel senso, ma non ci sarebbe adesso oggettivamente motivazione, come dire, si trova chissà che grandi punti in comune, no? Tanto che anche adesso a livello di quando gli ho fatto l'anello di fidanzamento, sono due parti che non si incrociano, quindi come dire il cerchio che non si incrocia ma diverge quasi o in parallelo, e c'era in mezzo adesso la pietra, il diamante, per dire come dire che c'è qualcosa che unisce voi per sempre, oppure è quasi impossibile che che ci sia altro che ci tiene uniti, ci deve essere qualcosa che tiene unito per sempre il nostro
rapporto, che è oltre a voi,
che è oltre a noi, nel senso proprio, come dire, a livello di affidamento, no? Non fare conto solo sulle nostre capacità, e da questo punto di vista anche la pazienza, arrivando proprio alla domanda, è sicuramente un qualcosa da esercitare, perché è facile cadere nel concetto di performance, di guardare prima al mio interesse, oppure di giudizio, ecco, che sicuramente non.
Quindi c'è una carità anche nell'uso delle parole,
sì.
Sicuramente, sì, sì, sì. Nel linguaggio che usate tra di voi, perché è molto importante questo.
Poi è un ripartire costantemente, perché ci si ricade dentro ogni minuto in questo rischio, e l'aiuto è proprio anche quello reciproco di cercare un punto di ripartenza.
Quindi la relazione viene sempre posta al centro del vostro rapporto, insomma, relazione e rapporto, il legame è sempre posto al centro, è quello che vi interessa di più, no?
Certo, perché l'altro comunque è sempre diverso da te, appunto, ogni tanto ridiamo perché quando avevamo deciso di sposarci, che giravamo per i vari catering, a un certo punto siamo andati da uno che voleva farci la torta a tema e diceva: dimmi un hobby che avete in comune, una passione che avete in comune. Non ce ne veniva in mente neanche una, perché veramente siamo diversissimi. Per cui l'altro è sempre diverso da te, però è vero che col tempo impari un po' la pazienza e il sacrificio, per cui tante volte voler bene all'altro vuol dire fare anche un passo indietro, ma che può essere banale, ho voglia di farmi i fatti miei guardando il telefono e invece lo metto giù e ascolto l'altro, fino alle cose più grandi. Io desidererei una cosa, lui ne desidera un'altra, è chiaro che non può essere una guerra costante, per cui sicuramente c'è anche un aspetto di sacrificio
e di mediazione,
certo, che non è che è solamente negativo, è proprio si impara a voler bene all'altro, a rinunciare a un pezzettino di sé, però in senso poi piano piano impari, magari può essere doloroso a volte, faticoso altre, poi dopo piano piano impari che è per un bene più grande, ecco, questo sicuramente. Poi certo che anche un altro punto che forse non abbiamo citato, ma anche la possibilità di trovarsi con altre famiglie, anche guidati da un prete o guidati appunto da qualcuno di più grande, tipo gruppo famiglia, insomma è un aiuto grande, perché ti aiuta anche proprio a giudicare anche cose che succedono.
Beh, ci state dicendo che è possibile sposarsi, in chiesa, è possibile stare insieme per sempre, è possibile volersi bene anche se si è diversi, è possibile avere cura uno dell'altro, è possibile imparare ed educarsi a vicenda, educarsi nella pazienza e anche nel perdono. Ci sono state delle prove che vi hanno messo in crisi. Penso che l'aspetto dei figli, per esempio, l'aspetto dei figli sia uno di queste prove, no? Pietro, vuoi dire qualcosa tu?
Sì, no, sicuramente c'è il sul perdono proprio. È un punto veramente impegnativo, perché come dire, si parte da, siamo almeno io abbastanza orgoglioso,
anch'io sembra, purtroppo,
cioè anche lei, abbiamo questo carattere, adesso niente di strano, però come dire, la difficoltà è proprio quando come dire, arrivi a un momento di confronto, magari anche di scontro, perché no, riuscire a fare quel passo che ti chiede di mettere da parte l'orgoglio e da una parte magari aprirti, riaprire il dialogo e metterti, diciamo, a nudo, no? Che non è semplice. Dall'altra parte magari anche magari essendo nella ragione, o mentre dall'altra parte essendo magari disposto ad accettare l'errore dell'altro, mettersi in un'ottica di perdonare, che sicuramente non è facilissimo, proprio perché necessita comunque di una scelta e di una predisposizione non scontata.
Beh, la crescita dei figli vi metterà sicuramente in difficoltà, perché avete tre figli con tre età diverse, una che è preadolescente, Martina, che comincia a porre domande, no?
Ma sicuramente come dire, la grazia di aver avuto dei figli è stata un dono grande di cui siamo grati, Sicuramente ci sono dei momenti di fatica, anche perché vabbè, insomma, appunto la vita è frenetica, ci sono tante cose da fare, da organizzare, da incastrare, e i figli sicuramente ti mettono anche tanto alla prova, perché anche loro sono diversi da quello che, cioè, tu li vorresti in un certo modo, e invece sono sempre diversi nel bene e nel male. Però è vero che ci sono tantissimi momenti in cui ti stupiscono nel bene, nella loro semplicità, nella loro, nel bene gratuito che ti vogliono, nella loro capacità. Ecco, sicuramente sul perdonare, sul ripartire, i figli sono molto più capaci di noi, per cui si può litigare, si può discutere, ci si può arrabbiare, ma loro un secondo dopo hanno già superato, e per cui sicuramente questa è una cosa in cui noi possiamo guardare a loro e imparare da loro.
Perché loro sono già stati perdonati 70 volte 7,
quello sicuramente.
Quello, si hanno imparato a perdonare perché l'hanno visto da voi, Martina, altrimenti non avrebbero imparato a perdonare.
Sì, poi no? Lo si riceve anche, secondo me, anche dalla propria storia, no? Uno pensa, quando ogni tanto, io poi non ho grande pazienza, devo essere sincero, con i figli soprattutto, quindi ringrazio di avere Martina che, diciamo, equilibria un po' questa mia poca pazienza. Però si pensa anche poi a quello che è stata la propria storia, no? Rispetto ai propri genitori, il solito classico ricordarsi cosa gliene abbiamo combinate, ecco, per farla breve, e lì veramente pensare che come dire, quello che si è fatto, magari alcune cose le si possono smussare e tutto sommato lasciare andare, ecco. Quindi anche il pregresso fa bene ogni tanto fare memoria di quello
di questo. Bene, stiamo parlando con Martina, con Pietro, ancora una pausa musicale, poi concluderemo questa nostra intervista sulla famiglia. Quindi, secondo voi, quali sono le difficoltà maggiori che incontrano le famiglie in questo momento? Sicuramente l'aspetto dei figli, il generare, è un, visto che ormai siamo in un paese in cui si fanno pochi figli, ecco.
Io adesso non so in generale nelle famiglie, ma posso dire, per noi degli aspetti di difficoltà, secondo me, sono un po' il ritmo della vita è estremamente frenetico, per il lavoro, per gli impegni, per tutto il mondo digitale, cioè è un mondo frenetico, per cui si è un po' travolti in questo flusso, per cui veramente bisogna ogni tanto fermarsi, guardare a quello che c'è, guardare al marito e ai figli, innanzitutto non dandoli per scontato, e poi appunto guardandoli per quello che sono, creare proprio dello spazio e del tempo, perché appunto per custodire quel rapporto. Dall'altra parte un po' la questione della performance, come diceva lui prima, perché c'è l'idea sempre che un po' devi essere performante sul lavoro, devi essere, i tuoi figli devono essere performanti, c'è un po', il mondo guarda un po' tutto così, e io tante volte mi riscopro ad avere un po' questo sguardo che genera poi ansia, che mi fa guardare i miei figli secondo uno schema, che dovrebbero essere in un certo modo e dovrebbero essere
secondo
bravi a
una
scuola,
pretesa,
esatto,
ecco.
Che diventa una pretesa e che poi li ingabbia, li chiude, li schiaccia, per cui questa è un'altra difficoltà, avere veramente uno sguardo libero e di bene per quello che sono, sia il marito che i figli, e non per quello che, è chiaro, correggerli certo, però guardarli innanzitutto per quello che sono, e poi sicuramente un po' di egoismo, perché appunto comunque uno è in mente che vorrebbe del tempo che per sé, che vorrebbe, fare una famiglia vuol dire lasciare, rinunciare appunto a tanto, per un bene più grande, sicuramente questo mi viene da dire, che è una fatica e una rinuncia che in realtà porta a un guadagno maggiore. Io dico sempre che più dai più ricevi, cioè è vero, nel senso, più bene cerchi di dare e più poi capita di ricevermi, con figli e col marito è così, alla fine tu rinunci a delle cose ma ricevi talmente tanto bene che dici ne valeva la pena. Però sicuramente devi rinunciare un po' ai tuoi schemi, ai tuoi progetti, a tante cose, non so, certo che ci piacerebbe viaggiare in giro per il mondo, evidentemente nel momento in cui uno decide di fare tre figli questa cosa quantomeno la rimanda, ecco.
Bene, dicevi che una delle difficoltà è proprio il tempo, l'uso del tempo, lo stress, sì, che il tempo ti impone. Tu sei un insegnante, tu sei un informatico, ecco, lavori in un'azienda, quindi evidentemente con tempi diversi, ecco. Però nonostante questo, che ciascuno di voi e che ciascuno dei vostri figli sono un unicum, per cui effettivamente hanno i loro desideri, le loro esigenze, e sicuramente non sempre corrispondono a quelli che sono i nostri desideri, assolutamente. Però la cosa importante è che mi state dicendo che in fondo essere sposati conviene ancora, no?
Beh, sì, come dire,
c'è una convenienza,
ma sicuramente a parte che sull'innamoramento non è che si può fare tanti tanti conti. Quando arriva e uno non è che può dire no, taccio questa emozione, questa chiamata, che io non mi piace chiamarla così, che mi è arrivata. Poi sul matrimonio sicuramente è una scelta, anche quella libera. Io ripeto, poi uno ha anche un pregresso, come dire, ho visto che è possibile, ci sono dei testimoni che mi dimostrano che è possibile e che è bello e che è un'avventura. E quindi,
cioè, ogni giorno capita qualcosa di diverso, è un insieme di avvenimenti che capitano e che vi interrogano, perché vi fanno crescere. Cioè, non è possibile in un rapporto scontato, ma è un rapporto che va costruito ogni giorno,
sì,
no, Pietro?
E con quello che dicevo anche prima, secondo me anche il fatto un po' della, adesso io non so bene la situazione in generale, non mi metto a giudicare, però il fatto della solitudine può anche essere un altro fattore di fatica. Quindi dentro questo rapporto matrimoniale mi viene da dire ringrazio che non siamo mai stati da soli, ci siamo comunque circondati e abbiamo cercato un'amicizia di gente come noi, sposati ma anche non sposati, che ci ha aiutato anche a veramente a giudicare anche delle situazioni in amicizia, proprio, come dire, anche liberi di poter dire su questo aspetto qui, guarda, datevi una mano, diamoci a cena, raccontiamoci come va, come abbiamo fatto noi. E quindi anche l'aspetto di creare veramente una cerchia di amici, secondo me è fondamentale.
Generare amicizia. Io da questo punto di vista voglio dire che voi siete anche impegnati in una costruzione di famiglia che sia sempre più aperta, sempre più accogliente, perché effettivamente Martina, che è un'insegnante, ha costruito questa mostra insieme sulla famiglia. Tu invece aiuti le persone che hanno bisogno, cioè, nel senso, può essere un fratello, può essere un amico, ma sicuramente li aiutate anche nel tenere i figli, non solamente nel ritrovarsi a cena, ma del dare del tempo per gli altri.
Sì.
Questo vuol dire che è una scelta che avete condiviso, questa, perché vi fa crescere, o no, Martina?
Certo. Io ho sempre desiderato che la nostra famiglia fosse aperta anche proprio alle esigenze che ci si ponevano davanti, per cui alle persone che incontriamo, a partire dalle nostre famiglie, per cui chiaro che se ci sono delle situazioni di difficoltà e per cui ci viene chiesto, non so, a me viene sempre da rispondere innanzitutto nel concreto, per cui stai vivendo un momento di difficoltà, che sia una malattia, una fatica, così innanzitutto ti dico in cosa ti posso aiutare, per cui ti tengo i bambini, per cui ti posso aiutare in questa cosa pratica. Quello sicuramente fa parte un po' di quella rete di amicizia, in quella gioia anche nel donare, a partire dagli amici, e poi anche esperienza anche di carità, di caritativa, per cui se anche donare gratuitamente del proprio tempo sicuramente arricchiscono. Poi dopo anche rispetto ai figli, non so, io penso tutte e due noi siamo affezionati al banco alimentare, per cui facciamo questa caritativa da tempo con la colletta alimentare, così i nostri figli sono cresciuti vedendo questa cosa, per cui quando c'è la giornata della colletta per loro adesso è normale, bellissimo venire anche loro a fare i volontari, a dare una mano, per cui questo dare del tempo gratuitamente in modo gioioso, divertente, per loro lo assorbono. Alla fine i nostri figli ci guardano, quindi che possono imparare questa gratuità. Io nella mia vita ho sempre visto che è stato, che è un punto importante, e per cui desidererei che anche per per loro lo diventasse, che la nostra casa fosse aperta in questo senso.
Casa aperta, ma anche...
Cioè, rispetto per esempio a quello che diceva Martina, fa abbastanza sorridere, ma si sono regalate fra le, diciamo, le mogli, diciamo, di tutti questi i nostri amici, come una volta come regalo, mi sembra, di Natale, che cosa? Il babysitteraggio a vicenda, no? Quindi
mutuo aiuto.
Mutuo aiuto, per dire, anche il fatto di curare il rapporto degli altri vuol dire andate a farvi una bella cena, per i fatti voi, i figli ve li tengo io, e sembra una cosa... banale, simpatica, ma anche quello secondo me è una vera cura, anche che il rapporto degli altri abbia il loro momento, che non vuol dire crearglielo, ma dargli questa possibilità. Perché no?
Beh, ma vi sentite responsabili anche dei figli degli altri? Martina mi diceva i figli degli altri diventano i nostri figli, sì. Noi possiamo dire ai figli degli altri quello che diciamo ai nostri figli, cioè li possiamo correggere, li possiamo dire, incoraggiarli, no? Questo anche nelle vacanze, mi colpisce molto che voi facciate delle vacanze insieme ad altre famiglie.
Sì, per noi è sempre stato un punto importante, perché è un punto di grande respiro, anche adesso stiamo organizzando le vacanze al mare e comunque c'è sempre il desiderio di andare con degli amici, perché poi appunto anche per innanzitutto un aiuto per noi, perché non che non stiamo bene insieme noi come famiglia, poi ci ritagliamo anche dei momenti nostri come famiglia, però è proprio una possibilità di convivenza e di respiro, di correzione, ma anche di divertimento, insomma. E poi vabbè, comunque anche per i nostri figli il fatto di poter crescere con degli amici, anche questo credo che sia anche per loro una possibilità bella, per cui sicuramente innanzitutto ci sono loro tre fratelli che sicuramente si fanno compagnia, però spesso magari nelle dinamiche fraterne poi dopo ci sono i litigi, ci sono i battibecchi, vedo che la presenza degli amici è sempre un punto di ripartenza anche per loro e di godimento anche per loro.
Bene, voi mi state dicendo che una delle difficoltà, diceva Pietro, è proprio la solitudine di molte famiglie. Voi vi state dicendo è possibile essere insieme, è possibile, la chiesa stessa è un luogo di incontro, la comunità a cui appartenete, la possibilità di incontrare persone, di essere disponibili ad accoglierle o di ascoltarle, perché è importante anche ascoltare le persone, non sempre si hanno le risposte adeguate, però effettivamente incontrare e ascoltarle. Ma a me interessa anche, siete cristiane, quindi avete scelto di vivere, come educate, come vi educate alla fede, voi due e i vostri figli, e questo ormai siamo al termine della nostra conversazione.
Ma io credo che vabbè, innanzitutto ognuno cura il suo cammino personale, in fondo il cammino di fede è innanzitutto personale, per cui sicuramente appunto innanzitutto non da soli, ma sempre dentro un luogo, per cui l'appartenenza appunto al movimento, l'appartenenza alla chiesa, l'appartenenza alla parrocchia, per cui non è che dobbiamo inventarci qualcosa, semplicemente si segue una strada che per noi è conveniente, che per noi è interessante, per cui nei sacramenti, nella messa la domenica, nelle letture, nella preghiera quotidiana, sicuramente dire una preghiera la sera insieme è sempre un aiuto. E poi un confrontarsi, poi ci sono dei momenti in cui magari uno va più spedito nel suo cammino di fede e si trascina l'altro, e poi viceversa, magari dei momenti in cui uno vive un po' di fatica, di torpore, e allora è bello che l'altro insomma in qualche modo lo richiami. E coi figli sicuramente è una cosa molto naturale, nel senso che non è che c'è, loro vivono e respirano e guardano quello che viviamo noi, per cui è naturale quando la mattina li accompagno a scuola a dire la preghiera in macchina, la sera dire la preghiera prima di andare a letto, e poi vivere i momenti dell'anno liturgico, per cui appunto la messa la domenica, le varie feste insieme, proprio la vita è scandita da questo.
Grazie di cuore, grazie a Martina. Vorrei finire con una preghiera di Monsignor Delpini per la famiglia. Padre nostro, che ci chiami ogni giorno ad amare come Gesù, donaci di essere pietre vive della tua chiesa, servi del tuo regno di giustizia e di pace. Il tuo Santo Spirito ci renda attenti e sapienti, lieti e fiduciosi per compiere la tua volontà. Ogni giorno sia occasione per amare, ogni incontro sia occasione per ricevere e per donare. Grazie a voi che ci avete testimoniato questo, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato questa mattina. Grazie ancora.
Grazie
a voi. Grazie.